Allora, iniziamo la lezione numero 8 che riguarda la quinta legge della conoscenza formulata, che così recita: quando l'amore divino viene formulato in concreta scienza e conoscenza, si stanno realizzando un nuovo cielo e una nuova terra. Quindi abbiamo a che fare con la legge qualificata dal quinto raggio della conoscenza, il quinto raggio della mente concreta, ma anche il quinto raggio che svela l'amore, il raggio della divina equazione, quello che porta proprio la divina equazione in manifestazione entro le forme. E allora vado a leggere. L'aspirante della saggezza vive fondamentalmente in due mondi, il mondo delle idee, della realtà astratta, e il mondo fenomenico delle apparenze. Egli risponde a ciò che lo raggiunge attraverso i sensi, eppure allo stesso tempo, poiché insegue la verità, si protende in alto con la propria mente per essere impresso da quegli ideali che sono più puri nel loro valore, scoprendo che sono contraddittori con le apparenze delle cose con cui viene a contatto mediante i sensi fisici. Così si deve confrontare con la dualità durante un periodo difficile in cui sta provando a stabilire una polarizzazione nella coscienza. È consapevole del conflitto interiore, essendo ancora prigioniero delle coppie di opposti, fino al momento in cui potrà fonderle in quel sentiero che conduce alla libertà. Quindi vediamo in questo primo paragrafo tutto il travaglio e lo sforzo che c'è in questo percorso. L'aspirante tende alla saggezza, ma è ancora combattuto tra le coppie di opposti. Sappiamo che le coppie di opposti vengono e si sentono come reali proprio attraverso il corpo emotivo, che è quel corpo che dà forza ai pensieri, per poterli concretizzare. Ed è proprio quel corpo che più degli altri, quindi più del mentale e più dell'eterico fisico, sente, per così dire, la polarità degli opposti e quindi delle forze contrapposte e contrastanti. Quindi l'aspirante cerca proprio di stabilire una polarizzazione nella coscienza che gli consenta, noi sappiamo, questa polarizzazione è nella mente, ma unendo il cuore con la mente, ed è proprio questo esercizio, questo processo, questo percorso che state facendo dal cuore, passando per la gola, al centro intercigliare e poi all'interno proprio del cervello, a livello eterico, nella dimensione sottile, entro quel centro che noi chiamiamo della cavità, che è il nostro laboratorio proprio, il laboratorio alchemico, quel laboratorio entro il quale noi mano a mano impariamo a miscelare bene i quattro elementi della materia per costruire quelle forme coerenti a quell'amore che è il proposito stesso del piano divino e che ci arriva, lo sappiamo, attraverso la coscienza cristica e il corpo di Cristo. Quindi, come vedete, è molto. Ah, c'è anche questo aspetto cerimoniale che è molto vicino, molto simile, analogo a quello della cerimonia della messa per noi cristiani, il corpo di Cristo in quell'ostia, ed è il corpo di Cristo che ci porta la coscienza cristica, che è la coscienza della umanità, che sa di essere divina. Questa è la coscienza cristica. E siccome l'anima è una e la coscienza alla fine è una, ecco che ci conduce questo introiettare dentro di noi, questo aspirare entro di noi, La coscienza cristica ci ricorda quello che noi già siamo, figli di Dio, che siamo qui per creare su questa terra il cielo. Cioè, creare quella unione che c'è già nei cieli. Perché sappiamo che tutte le sfere, no? I pianeti, i sistemi, le galassie, sono già in quell'unione d'amore. Sono già nella risonanza armonica. E noi dobbiamo portare su questa terra quella risonanza. Ecco, quindi è un bellissimo compito che abbiamo e solo noi lo possiamo svolgere. E naturalmente questo implica il percorso di libertà, cioè di liberarci noi coscienze dal dominio della forma, dal dominio della materia e diventare noi quei punti di luce che gestiscono la materia e le forme per il meglio. Quindi, da condizionati dalla materia, e la società materialistica, no, ce lo conferma, a condizionatori in senso positivo, perché le forme materiali possono manifestare sempre più e sempre meglio quel disegno divino, che è un disegno intriso d'amore. Ma quello vero, quello con la maiuscola, quell'amore che è il proposito stesso del piano evolutivo, quell'amore che deve portare la sua luce entro la testa, perché solo quando quell'amore porta la luce nella testa noi comprendiamo i significati. E quando comprendiamo i significati di tutto ciò che accade, non siamo più schiavi degli effetti e quindi siamo liberi di comprendere chi siamo e come possiamo meglio servire il piano. Vai, Alfonso.
Ogni passo per allontanarsi da ciò che è conosciuto lo spinge verso l'ignoto, attraverso un vuoto, nel proprio essere tra la personalità e la coscienza adombrante dell'anima. Quel vuoto deve essere colmato da un ponte, l'antacarana, che trasferisce la verità del mondo spirituale nell'esperienza del mondo materiale. La meditazione è lo strumento per costruire quel ponte e riconoscere il vero significato dell'amore divino, così da poterlo precipitare nell'apparenza fisica e farne esperienza dandolo e ricevendolo nelle relazioni con gli altri. Se prima l'aspirante reagiva ad un'offesa accettandone la pur vera componente karmica, ora si sforza di cambiare quella condizione, irradiandola di una qualità dell'amore sempre più vibrante, trasmutando il senso della relazione da conflittuale a fraterna.
Dacci la tua impressione.
Quindi in questo cammino, in questa salita della montagna, in fin dei conti, l'aspirante si trova nella terra di nessuno, in fin dei conti, non è né carne né pesce, sta ancora lottando tra la personalità e l'anima dobrante, quindi non è ancora percepito il significato. E infatti è perché questo vuoto, tra parentesi, è un vuoto reale, perché nasce dall'assenza di un collegamento diretto che è fatto da quello che chiamiamo il ponte del arcobaleno, antacarana.
Sì, antacarana è un termine in sanscrito, sì. No? Che appunto significa proprio ponte, quindi quel ponte che deve essere costruito proprio da noi tra la mente concreta, quindi la mente razionale, e l'anima, quella parte dell'anima che noi chiamiamo la mente astratta. E l'altacarana, quindi quella connessione che manca, che l'essere umano non ha, per dei motivi che adesso non andiamo a dire, deve essere costruita. Perché noi non abbiamo il contatto, normalmente il contatto diretto con la nostra controparte animica, con la nostra anima. Non l'abbiamo perché l'abbiamo perso. E questo fa parte del peccato originale, no? Per dirla come la dice la Chiesa. il catechismo, ma dobbiamo quindi ricostruirlo senza intermediari, perché noi siamo già quegli esseri divini, non abbiamo bisogno di nessun intermediario. Il contatto con Dio lo dobbiamo fare noi, perché è il contatto con la nostra parte divina. Quindi noi stessi dobbiamo trovare quella connessione. Ecco che dobbiamo costruire quel ponte. E quel ponte, in quella terra di nessuno, in quel vuoto, lo possiamo costruire solo con la perseveranza, con la fede, giorno dopo giorno, un pezzettino, fino a che, attraverso la meditazione, che è lo strumento per costruire il ponte, per contattare l'anima, noi arriveremo. E per Monica voglio spiegare qual è la differenza tra la preghiera e la meditazione, perché hanno due funzioni diverse. La preghiera è un'intercessione. Noi preghiamo Dio, preghiamo i santi, preghiamo la Madonna, preghiamo Gesù per ottenere un qualche cosa, per noi o per gli altri, le persone a cui vogliamo bene e via dicendo. La meditazione è qualche cosa, va benissimo la preghiera, ci mancherebbe, ma la meditazione che differenza ha con la preghiera? Che nella meditazione noi non chiediamo un'intercessione, ma noi stabiliamo un contatto diretto con il divino, in modo che il divino ci parli e noi lo ascoltiamo e lui ascolta noi, lui tra virgolette. E quindi non chiediamo di intercedere affidandoci al divino, ma chiediamo di diventare, attraverso la meditazione, partecipi del lavoro creativo. Questo è importante, perché tutto, diciamo, questo filone di insegnamento è fatto per renderci consapevoli del nostro compito e non solo dei devoti fedeli. Perché non basta essere un devoto fedele e aspettare che poi gli altri facciano e compino il miracolo di portare il cielo in terra. È un compito nostro, non possiamo delegarlo a nessun altro. Ma per farlo dobbiamo comprendere qual è il proposito divino, qual è questo piano da portare in manifestazione. E la meditazione è lo strumento principe. Ci pone in contatto, quindi ci dà la responsabilità di divenire co-creatori, non solo di usufruire già chiedendo intercessione ai santi e alla Madonna, ma di diventare noi stessi quei creatori della fratellanza, del bene, dell'amore, di tutto ciò che serve su questo pianeta. Questa è la differenza. Quindi la preghiera va bene, ma poi dobbiamo diventare più responsabili e consapevoli. E lì interviene la tecnica meditativa.
Volevo solo aggiungere, usando quello che stavi dicendo, che dobbiamo diventare responsabili, comunicativi e consapevoli, e in tal modo lo possiamo fare soltanto nella palestra psicologica, perché è con gli altri che noi dobbiamo interagire, cioè portare questo messaggio al nostro prossimo, con cui, che è quello che ci ostacola, specie in famiglia, che, dove c'è il karma maggiore. Certo. Quindi, mentre prima di arrivare a questo insegnamento ognuno accettava l'offesa e reagiva occhio per occhio, dente per dente, oggi l'aspirante si sforza, capisce, si ferma un attimo, conta fino a 10, ecco quello che ha fatto qualcuno di poc'anzi, e cerca di irradiare non più l'effetto, ma cerca di andare alla causa, e quindi dà amore all'altro, manda amore all'altro, manda quindi amore incondizionato all'altro. Quindi in tal modo trasmuta il conflitto in fraternità, in amore.
Benissimo, benissimo, grazie caro.
Qualunque concetto e idea degli aspiranti possono raggiungere attraverso la meditazione, come risultato di un allineamento verticale con l'anima adombrante. Deve essere reso manifesto nella sostanza fisica. Così, colmando quel divario tra il noto e l'ignoto, o tra persona e anima, la realtà deve diventare attualità. Quanti sono quelli che non riescono a fare questa realizzazione? Che leggono, discutono e meditano sulla saggezza dell'anima. Oppure non riescono a precipitare quella saggezza nella loro vita.
Cioè in pratica, quanti studiano, leggono, discutono, ma tutto rimane teorico. Tutto rimane nella testa, perché? Perché non si è fatto quell'allineamento tra la testa e il cuore e perché non lo si porta nel servizio, cioè in atti pratici che traducano praticamente tutta quella teoria che si è accumulata. E molti rimangono solo in quella teoria, riempiendosi la testa e pensando che così sono diventate delle persone spirituali. Ma questa è la più grande illusione che possa succedere. Ok, quindi prosegui pure.
A dire il vero, leggere volumi di parole scritte sull'argomento non costituisce la transizione dell'effetto alla causa, o in altre parole, dalla persona all'anima. La contraddizione tra l'idea e l'ideale di perfezione e l'apparenza nella forma deve essere eliminata in modo che causa ed effetto siano uno, ossia che quell'idea perfetta sia proiettata senza più distorsione nella quotidianità.
Ecco, quindi dicelo in tue parole quello che hai compreso.
Quello che hai appena detto tu. Riempirsi la testa con libri, scritture, insomma tante cose, alla fine è importante perché uno a livello informativo, insomma, è importante. Però l'importante è avere quell'addombramento con l'anima, arrivare a quello, contatto con le persone, agire nel giusto modo, nel modo in cui l'insegnamento ci dice. Quindi collegandoci con l'anima e cercare di arrivare ad essere tutt'uno con il corpo fisico, con essa.
Va bene.
E quindi nella quotidianità, insomma, agire nel modo più giusto, imparare a
esercitare
le nostre idee, va, insomma, esercitarci nell'essere amorevole nei confronti degli altri.
E quindi esercitarci nell'ascolto.
Sicuramente. Perché ascoltare significa essere comprensivi e quindi cercare di capire la persona che c'è di fronte.
Bene, 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 bene.
Ogni anima incarnata è responsabile della manifestazione nella sostanza fisica, di quella verità che è messa in grado di afferrare e comprendere. Questo è il karma di servizio.
Oh, e questo è molto importante. Perché, Anna?
Perché effettivamente con il nostro comportamento noi attuiamo il karma di servizio.
Sì, ma con il nostro comportamento quando? Come dice qua? Quando?
Ogni volta che ci colleghiamo con l'anima, che riusciamo a sentire il contatto con l'anima.
Sì, e qui ci dice anche qualche cosa di più. Ci dice che ognuno di noi lo può fare e lo può fare dal livello in cui si trova. È messo in grado di afferrare e comprendere quella verità nel livello in cui si trova, nel livello di coscienza. Quindi a qualsiasi livello si può servire il piano. Perché noi, quello che comprendiamo, che sia giusto pensare, sentire e fare, quello possiamo portare in pratica. Quel giusto, lo metto tra virgolette, perché deve essere giusto non per il tornaconto personale, perché allora quello non è quella giustezza che ci viene dal contatto dell'anima. Quindi ciò che sentiamo giusto nel profondo del cuore, quello sì, perché nel profondo del cuore siamo in contatto con l'anima. Anche qui però non dobbiamo cadere nel tranello, nel trabocchetto, di scambiare ciò che sentiamo con la pancia in ciò che sentiamo col cuore. Perché molto spesso, siccome da tante parti sentiamo, dobbiamo quella intelligenza del cuore, no? Dobbiamo portare fuori quell'amore, ma molto spesso confondiamo quello che è il vero amore e quello che è la sintonia del cuore con quello che invece è il sentire, il marasma che si muove nella pancia, cioè nel desiderio personale, o quella che scambiamo per amore invece è solo possesso, possessività, il desiderio di possedere l'altro e pensiamo che lo stiamo amando, perché gli siamo così appiccicati, perché vogliamo possederlo, vogliamo controllarlo. Abbiamo bisogno di possedere qualcheduno per sentirci che noi ci siamo, che esistiamo. E molto spesso scambiamo tutto questo per amore. Questo invece è il sentire con la pancia, con il desiderio più personale. E quel desiderio va cambiato e va trasmutato in aspirazione al progetto divino, quindi aspirazione all'anima. E allora incominciamo veramente a sentire con il cuore. Quindi ogni volta che abbiamo un sentimento che però è di possesso o di passione, perché è la stessa cosa, noi pensiamo che la passione sia amore, ma la passione è intrisa di seduzione. Io non la sto demonizzando, ci mancherebbe. Dio mio, credo che più o meno lo siamo stati tutti quanti passionali, che però dobbiamo saperlo e riconoscerlo vuol dire possessivi. Possessivi, perché nel vero amore non c'è passione, non c'è quella passione che tutto sommato è possesso. Nel vero amore c'è il lasciare libero l'altro di essere come è e di amarlo per quello che è, non per quello che vorremmo che sia o che fosse. E qui c'è tanto da meditare, da riflettere sui nostri comportamenti, perché questa è dura da ottenere. Ci vuole veramente una grande apertura di cuore, un lasciare andare tutti gli aspetti possessivi della personalità e focalizzarsi solo su quell'amore che solo l'anima può dare, quell'amore impersonale, quell'amore universale, che è il vero amore. Ora noi non è che demonizziamo quello personale, ma ci dobbiamo rendere conto che quell'amore personale, 99%, è bisogno di possedere qualcheduno. Che a volte si esprime anche nel essere legati strettamente o dipendere da quella persona. Anche la dipendenza è un modo paradossale e subdolo di possesso. Ci avete mai pensato? Dipendere da una persona è perché si vuole mantenere quel legame di possesso. Chi ama non ha paura di perdere, perché non si perde mai niente. Chi ama ha tutto da guadagnare, mantenendo sé e l'altro libero, libero di scegliere continuamente. Quindi in una relazione, pur essendo legati, si è liberi, e pur essendo liberi, si è legati. C'è quel punto di equilibrio e di rapporto armonico che fa la differenza. Si è legati animicamente, si è liberi animicamente, bisogna essere l'uno e l'altro. E quindi sentire sempre nel profondo del cuore quello che è la cosa giusta per noi, ma per noi, quel noi è un noi, non un io. E lì sta il difficile. Qual è la cosa più giusta per il noi? Perché il noi esclude l'io ed esclude anche il tu. C'è un noi che è inclusivo e noi incominciamo a pensare, sentire ed agire per quel noi. E quando si incomincia a pensare, sentire ed agire per quel noi, le cose cambiano e si incomincia a vedere la direzione della propria vita. Si incominciano a percepire le connessioni nascoste di quella rete, quell'intreccio stupendo che è proprio la vita stessa. Ed è quell'intreccio d'amore. È nascosto, perché l'amore non è appariscente. L'amore è così, il vero amore è così leggero e impalpabile, che si coglie solo nelle sfumature, nelle piccole, piccolissime cose, ma che sono grandi, perché è nella sfumatura che si coglie l'intenzione. Io posso usare belle parole, posso riempirmi la bocca di amore, e ce ne sono tante di persone che parlano d'amore, anche i maghi neri parlano d'amore, mica sono scemi, mica parlano di crudeltà o di paura. La vogliono incutere la paura parlando d'amore. È per questo che dobbiamo diventare molto attenti e ascoltare non le parolone, ma ascoltare quel battito del cuore, ascoltare e saper cogliere nelle sfumature di un gesto, quindi nella comunicazione non verbale, cogliere l'intenzione dell'altro. E l'amore ci permette questo, perché ci fa sintonizzare su ogni frequenza e quindi riusciamo a riconoscere il significato di ogni aspetto della vita. Dunque, sappiamo distinguere il grano dalla pula, il vero dal falso. E questo è importante perché ci stiamo addestrando per cogliere ciò. E solo in questo modo possiamo servire il piano divino. Solo in questo modo, scoprendo i significati, stando attenti a cogliere tutte le sfumature della vita per comprendere le intenzioni e i significati. Gli effetti a noi ci interessano poco, perché l'effetto ci deve attraversare senza lasciare traccia. Quello che dobbiamo cogliere è il significato, perché il mondo si cambia cogliendo i significati che sono sempre evolutivi e poi portandoli in una forma. Ma se non cogliamo i significati non riusciamo a costruire quelle forme idonee a trasmettere bene quel significato, perché sappiamo che le forme attuali di relazione, nelle attività, in tutte le attività, sono fortemente distorte. Lo vediamo, perché altrimenti non saremo qua, no, in questa valle di lacrime, come viene descritta. E quando io parlo di economia del dono, non ne parlo solo, lo dico e lo faccio. Allora noi dobbiamo pensare, dire e fare e mantenere quell'allineamento. Dico ciò che penso e faccio quello che dico. Ma quello che penso deve essere allineato al piano divino, non al mio fabbisogno personale, perché altrimenti agisco da mago nero, non da mago bianco. E noi stiamo imparando a diventare come il maestro Gesù, maghi bianchi. Bene, bene, bene. Allora, vuoi aggiungere qualcosa, Anna?
No, niente. Poi lo dice chiaramente. L'anima sì, è incarnata, l'anima incarnata è responsabile della manifestazione.
Benissimo. Quindi... benissimo, grazie. Grazie cara.
Il vuoto di consapevolezza. La coscienza incarnata, identificata nella persona, è polarizzata in ciò che è chiamata mente, concreto inferiore. Questa è quell'area del corpo mentale in cui le idee assumono forme come pensieri e sono assemblate nelle attività programmate della persona. È con questa frequenza di materia mentale che l'individuo identificato nella coscienza cerebrale funziona come essere umano. Sette ottave al di sopra di questa frequenza, al centro di ciò che è definito la mente astratta, l'anima spirituale adombra la coscienza incarnata. L'anima adombrante è collegata alla sua estensione, ossia alla persona, attraverso un filo di coscienza, Sutratma, in cui non c'è consapevolezza fino a quando non si stabilisce la continuità.
Che continuità è?
È la continuità di collegamento.
Bravo, è la continuità di collegamento tra l'anima e la persona. Quel
Certo.
Sutratma, che è proprio Atma, è lo spirito, no? È sempre, sappiamo, Atma, anima, è proprio quello che è il filo d'argento che nella mitologia è il filo delle parche, quel filo che si collega alla testa e al cuore. Quello è il filo attraverso il quale, filo sottile, discende proprio l'energia dell'anima, quella suo quanto di amore e di saggezza. E attorno a quel filo che va costruito il ponte, perché quello è un filo sottile, in cui, diciamo, passa solo l'essenza, no? Di quella, diciamo, del piano divino. È per quello che noi dal basso lo dobbiamo rafforzare, allargare quel canale di connessione, come dire, rafforzare l'antenna, per poter meglio ricevere e comprendere il piano divino. Ecco perché noi dobbiamo costruire intorno, potremmo dire, a quel sottilissimo filo che comunque c'è, è quello tra l'altro che permette la vita, perché la biforcazione che ha, quella che va a collegarsi al cuore, è quella che ci mantiene in vita. Quella invece che si biforca e va entro al cervello è quella che ci permette di essere coscienti. Tanto è vero che ogni notte, quando cadiamo addormentati perché quel filo di collegamento con il cervello, con la mente, si è staccato e noi diventiamo incoscienti e dormiamo. Poi al mattino, quando si riaggancia quel filo, ritorniamo coscienti e ci svegliamo. Ma se si stacca il filo, quella parte del filo del Sutratma che è connesso al cuore, che cosa succede, Enrico? Se si
Muore.
staccasse, eh sì, è quello che si verifica quando il cuore smette, appena si stacca quel filo, il cuore non batte più e c'è la morte, quella che noi chiamiamo morte del corpo. Quindi abbiamo compreso. Intorno a questo filo noi dobbiamo costruire il ponte. È come se quel filo fosse il filo della funicolare che viene usata, no, stesa da un capo all'altro della riva, che serve per portare poi i materiali per costruire il vero ponte. Ecco, quello è il Sutratma. Ma poi spetta a noi costruire il vero ponte perché poi possa passare, come dire, agevolmente tutta quella conoscenza e quella intuizione. E quell'amore e quella saggezza che devono transitare attraverso quel ponte. È chiaro il concetto?
Sì, grazie.
Allora, portaci il tuo commento, Enrico.
Un lavoro molto interessante, di un'alchimia estremamente profonda, perché, come dici tu, credo che questo filamento è veramente delicato, sottile, di un'energia di un altro livello, rarefatta alla
Sì,
nostra percezione odierna, no?
sai, è
Quindi,
come un filo guida, no? Ecco, il filo guida.
sì, per riuscire ad avere quell'attenzione a questo filo guida che poi, insomma, è la base di noi stessi, ma è talmente tanto avvolto dalla nebbia del nostro cuore e da tante altre proiezioni che ci arrivano. Ci vuole proprio un lavoro,
Una bella pulizia, eh?
una gran bella pulizia, eh sì.
Una purificazione, infatti, quella che serve.
Ok, in altre parole, il filo di coscienza c'è in senso occulto, ma la consapevolezza è latente e inattiva tra l'anima e la persona. La mente astratta attraverso cui passa il filo è un vuoto oscuro, poiché richiede che la luce della coscienza attivi quella frequenza della sostanza mentale.
E quindi tra la mente concreta, la mente razionale e la mente astratta, che è quella parte della mente dell'anima. Quindi Quindi quando noi ci avviciniamo alla astrazione, ci avviciniamo a comprendere il vero significato e la realtà, perché la realtà è astratta. Quella che noi riteniamo sia la realtà invece è l'illusione della concretezza, che non è per niente concreta, come ci hanno dimostrato anche la fisica quantistica. No? Sono elettroni in movimento, quindi non c'è niente di denso e di solido. La materia non è solida, no? È un fermento, è tutta vibrazione perché è un fermento di elettroni e di atomi che si muovono. Ma a questo punto vorrei ricordarvi, siccome parla appunto di frequenza, di vibrazione, di quella sostanza mentale, ma di tutta la sostanza, di tutta la materia che è vibrazione, come ho detto ora, per renderlo più comprensibile, ricordiamoci che nella sequenza creativa, noi per poter costruire meglio le nostre forme di relazione, quelle pervase d'amore, dobbiamo connetterci bene con i piani superiori, e questo l'abbiamo compreso. Ma quelle diverse frequenze, noi adesso qui sentiamo quella dell'anima, cioè quella della mente astratta, che è ovviamente una frequenza 7 ottave superiore a quella della nostra mente concreta, cioè dei nostri pensieri razionali. E ad ogni livello sono altre 7 ottave, diciamo ogni gamma di frequenza, quelle che noi chiamiamo i 7 piani della materia, o le 7 frequenze o gamme di base della sostanza. Sappiamo, da quella più alta alla più bassa, no? I nomi li sappiamo, logoico, monadico, atmico, buddico, e poi manasica, astrale ed eterica fisica. Ma questi sono nomi che non ci rendono immediatamente l'idea di che cosa siano queste gamme di frequenza, e ognuna delle quali è 7 ottave sopra l'altra, no? Come dire, vibra 7 volte più velocemente di quella inferiore. Allora c'è un modo che è molto più pratico e molto più concreto, che ci fa comprendere che cosa sono queste 7 gamme di frequenza. Partendo dalla più alta, è chiaro, la più alta è quella divina, potremmo dire, no? È quella gamma di frequenza della materia che noi diciamo là dove il pensiero di Dio si forma. E infatti è proprio quella del proposito divino. Quella è la frequenza della materia che si impregna proprio di quel proposito ed è la più vibrante. Via via, mano a mano che quelle frequenze rallentano, quindi di ottava in ottava inferiore, al di sotto della frequenza del proposito c'è la frequenza della ispirazione. Quando noi siamo ispirati, quando un artista è ispirato, è perché sta cogliendo la vibrazione di quella sostanza, quella qualità vibratoria che noi chiamiamo ispirazione, e ovviamente alta, perché è l'azione immediatamente conseguente a quel proposito divino. Quindi quando siamo ispirati è perché stiamo cogliendo quel proposito, ma ancora scende ancora più giù, cioè continua la sua discesa quel proposito, e dall'ispirazione diventa ideazione, la sostanza delle idee, e ancora più giù nel senso metaforico, cioè ancora quella frequenza rallentando ulteriormente diventa intuizione, quella che noi cogliamo proprio dall'anima. Vedete quante frequenze, queste qualità di questa frequenza che mano a mano che si abbassa dal proposito fino ad arrivare alla forma concreta? E dopo l'intuizione, più in basso, c'è il pensiero. Il pensiero concretizza l'intuizione. L'intuizione magari ci viene attraverso un simbolo e ci fa comprendere immediatamente qual è la verità, senza bisogno di passaggi della mente. La cogliamo come un lampo, quella è l'intuizione. Ed è fatta di quel di quella qualità di frequenza che noi sappiamo essere del piano buddico, ma è proprio la frequenza dell'intuizione, la frequenza attraverso la quale l'ideazione divina o l'idea divina ci giunge attraverso l'anima. Entro la nostra persona, la vibrazione più alta è quella del pensiero, e poi più in basso entro il corpo emotivo, ma la parte più vibrante del corpo emotivo, l'immaginazione. Quando noi immaginiamo, ed è l'attività susseguente a quella del pensiero, perché non ci può essere pensiero senza immaginazione, altrimenti non viene concretizzato. Dobbiamo immaginare l'effetto di quel pensiero, dobbiamo immaginare il pensiero stesso che si concretizza. E l'immaginazione è fatta della vibrazione più alta della sostanza astrale, la sostanza emotiva, alle sue vibrazioni più alte. Ed è quella immaginazione che magnetizza quel pensiero fino a farlo divenire un'azione, cioè una forma concreta. Vedete, tutte le sette gambe di frequenza, di frequenze, che sono le frequenze creative. Le ha utilizzate e le utilizza, diciamo così, Dio, quando ha creato il mondo. E noi le possiamo utilizzare perché siamo co-creatori, ma dobbiamo imparare a utilizzarle. Dobbiamo imparare a percepire quelle frequenze per poterle utilizzare. E quando ci connettiamo, quando ci connettiamo all'anima e via via più su, fino a quelle vibrazioni sottili dello spirito, e allineiamo il nostro canale creativo, quello della coscienza, con i nostri corpi, quelli della persona, ecco che allora quel canale viene riempito da quelle frequenze in sequenza, da quelle del proposito, l'ispirazione, l'ideazione, l'intuizione, il pensiero, l'immaginazione e infine l'azione. E tutta la sequenza creativa sorge spontanea e noi diventiamo veramente creatori. Senza delirio di onnipotenza, semplicemente con l'umiltà di portare il nostro contributo responsabile alla vita, alla società, nella famiglia, nel lavoro. Il nostro è un lavoro molto pratico. Nulla deve rimanere sospeso in aria, nella teoria. Proprio questo ci dice. E sappiamo che il settimo raggio, quello della ordine, legge e ordine, è proprio quello che va a concretizzare tutto il lavoro creativo. Legge e ordine o magia cerimoniale. Ed ecco che comprendiamo magia, imago, il mago che sa portare quella imago, cioè quella immagine, fin giù nel mondo dell'apparenza. È tutto collegato. Noi dobbiamo solo allineare dentro di noi tutte queste frequenze in modo che diventiamo pienamente creativi e soprattutto creiamo le forme della manifestazione del piano divino e non forme diaboliche o personali. Perché il nostro compito non è questo. Il nostro compito, il compito di ogni essere umano è quello di portare il cielo in terra, cioè il piano divino in azione.
Ora l'aspirante si trova ad un bivio. Deve scegliere quale direzione intraprendere. Rafforzare il dominio sulla materia col potere dell'ambizione personale, sacrificando principi ed ideali, opporsi al servizio del piano. Ciò rappresenta le piccole, apparentemente poco importanti, scelte che si devono fare molte volte al giorno. I pensieri che si sceglie di pensare, i sentimenti che si sceglie di irradiare, le parole che si scelgono per rivestire ed esprimere un pensiero, e le molte azioni iniziate momento dopo momento, ora per ora, giorno per giorno.
Commentacela.
Niente, qui devi scegliere quale direzione prendere, cioè se rimanere nell'ambizione personale oppure se sacrifichi, oppure se ti poni al servizio del piano. E se e porsi al servizio del piano significa
Non sacrificare i
tornare
principi e gli ideali, ovviamente, no? Non sacrificare principi ed ideali, ma anzi, perseguire questi principi e gli ideali perché sappiamo che sono quelli che ci portano a compiere il piano divino. E sono principi ed ideali che fanno parte di quello che noi chiamiamo il modello. Qual è il modello nostro di riferimento? Il Cristo. Perché chiunque abbia un ideale deve avere un modello di riferimento, che ovviamente è il modello migliore, il modello di perfezione che lui ritiene sia. Abbiamo detto altre volte, un ladro che modello ha? Segue anche lui un modello del re dei ladri, no? Vuole diventare bravo come il re dei ladri o il più bravo ladro. Anche lui, tutti seguono, anche il criminale più criminale segue un modello di perfezionamento. Solo che è un modello sbagliato, tutto qui. Ma la spinta a seguire il modello di perfezione, ce l'abbiamo tutti noi esseri umani. Quindi, c'è quel modello e noi dobbiamo fare in modo di assomigliare sempre più a quel modello, Francesca, giusto? Quindi, stavi dicendo.
dicendo e quindi di portare
Manifestazione
in
in.
manifestazione insomma questo nelle piccole cose di tutti i giorni,
Sì.
cioè e quindi anche i pensieri, quindi sceglierli in maniera appropriata cosa si vuole irradiare con i sentimenti, quindi quale, insomma, essere sola, essere, portare luce,
Sì, e c'è, in una
essere.
parola è questo, è vero. Quando ad esempio, qui dice portare sentimenti, pensieri, scegliere di irradiare, il pensiero che è quello che porta luce, e quindi anche il sentimento, noi dobbiamo incominciare a portarlo attraverso l'innocuità. Innocuità è un concetto che anche appartiene al buddismo. Ed è molto importante, cioè non nuocere all'altro. Quando noi ci poniamo il pensiero di non nuocere, immediatamente inglobiamo, includiamo l'altro in noi. Perché se non dobbiamo nuocere, nuocere a chi? A noi stessi e agli altri. Quindi vuol dire che noi incominciamo già a includere gli altri. Dentro noi stessi, quando ci poniamo il pensiero di non arrecare danno agli altri. Ecco che l'innocuità diventa molto importante. Quando parlo, parlo per non. A volte guardate che non è facile, perché noi possiamo dire, ad esempio, faccio un esempio stupido. Quando un altro non comprende quello che stiamo dicendo, per noi è molto più facile dire non hai capito niente o non hai capito. Ma se ci poniamo in quel noi, nell'innocuità, che cosa diciamo? Già nel Galateo c'è. Diciamo forse non mi sono spiegato. E qui c'è tutta proprio la differenza tra il dire non hai capito, cioè riversare sull'altro, no? Una più o meno grave colpa, o comunque additare l'altro come responsabile di non aver capito, e invece di mantenere la responsabilità entro di noi, perché ognuno di noi deve essere responsabile dei propri pensieri, sentimenti e azioni. E quindi, se l'altro non comprende, sono io che non mi sono spiegato bene, non l'altro che non ha capito. E questo cambiamento è un cambiamento di paradigma. È proprio un cambiamento di direzione ed è applicare l'innocuità, ma non perché lo devo fare, perché lo sento che è giusto. Ho fatto un piccolo esempio, no? Ma In questo esempio noi possiamo andare avanti, sempre tenere conto che io e l'altro non siamo separati, che l'altro è parte di me. Allora, o io mi voglio un gran male e allora tratterò male anche l'altro, ma se io mi voglio un minimo di bene e se l'altro è parte di me, vorrò bene anche all'altro. Quindi anche qui il volersi bene è importante. L'accettarsi come si è importante, sapendo che possiamo migliorare ogni momento. È tutto un percorso che è continuo per tutta una vita. Ma questo è il bello, no? Perché è come dire, è vario, c'è sempre qualche cosa da migliorare. Ok. Francesca, vuoi dire ancora qualcosa, cara?
Sì, volevo dire che in innocuità, la prima volta che ho incontrato questa parola mi ha colpito e continua sempre a colpirmi. E, non so, è una parola che mi dice tanto.
E ci stai lavorando sopra. Sì.
Ma sì, sì.
Bene. È
Diciamo
un sì che dice tutto. Grazie, cara.
così. Sì.
Grazie. Allora, dopo Francesca. Allora, vai Lorena.
Eccomi qua. Trasmutare la verità in giusta azione. Ad una certa incarnazione, la persona inizia a rispondere alla nota dell'anima e via via che procede, colma quel vuoto iniziando a costruire dal basso un canale stabile o ponte di comunicazione. L'anima infonde il suo amore e saggezza verso la persona e questa, in meditazione, li assume entro l'intelligenza, elaborando concretamente gli opposti fino ad intonarli alla frequenza della verità. Così, adeguando le problematiche al disegno divino, e riconosciutane la costante attuazione, trasmuta le forme distorte che celano l'amore in forme risplendenti la perfezione del piano. Qui viene modificato l'intero atteggiamento di una persona verso il vivere. Tutto ciò si compie perché l'essere umano ha afferrato l'idea di tradurre la saggezza dell'anima in quella scienza e conoscenza concreta che è applicabile alla propria vita e vicende.
Ecco, Lorena, qui si mette proprio l'accento su quella traduzione della qualità, diciamo, dell'anima, in conoscenza concreta. Ed è questo il bello, il quinto raggio, no? Questo quinto raggio, il raggio della divina equazione della conoscenza concreta, proprio che è quello che, insomma, traduce in concreto quello che è quella idea, quell'astrazione nei piani spirituali superiori, no? E questo è molto importante perché ci fa comprendere anche proprio come attraverso la scienza noi possiamo e dobbiamo riscoprire il divino. Proviamo a pensare solo allo sforzo che si sta facendo in questo senso con la fisica quantistica. No, Lorena? Che finalmente incomincia a introdurre la coscienza. Le equazioni matematiche non bastano più a spiegare l'universo, a spiegare come funziona la materia, ma sempre più i fisici quantistici hanno bisogno di introdurre la parola coscienza o quarta dimensione, che è appunto la dimensione della coscienza. Quindi lo senti, no, Lorena, come questo quinto raggio, senza questo non si può concretizzare. Senza questa qualità, che poi è quella anche della divina proporzione, lo sappiamo, no? E quindi dell'armonia, è quella che rende tutto armonicamente concreto. Dici la tua, Lorenzo. Sì, Lorena.
Sì. Sì, è questo che hai detto, Edoardo. Si comincia proprio a percepire e a sentire in tutte le manifestazioni della vita, perché veramente c'è stato in questa nostra era, c'è stato quel passaggio, finalmente, che ha permesso la concretizzazione in terra del quinto raggio, in un modo così potente. Questo è all'inizio, però sta portando avanti questo discorso, soprattutto appunto grazie alla fisica quantistica, agli scienziati che cominciano a comprendere l'importanza di questo e del quinto raggio in manifestazione proprio.
Sì, e tra l'altro sappiamo che adesso il quinto raggio agisce, diciamo, dietro le quinte, dando forza al settimo, no? Quello appunto della legge ordine, ma sappiamo anche che il quinto raggio poi a metà dell'era di Aquarius, no? Ritornerà forte proprio per dare
Tornerà di
quella nuova
nuovo.
spinta, no? Proprio. E scienza e religione ritorneranno ad essere una cosa sola, no? Senza
Infatti.
più la dicotomia, diciamo, il conflitto che adesso è in atto.
Che alla fine, ma continua naturalmente. Certo.
Certo.
E poi questo anche questo passo in cui proprio parla in cui noi come esseri umani in una certa incarnazione cominciamo a rispondere alla nota dell'anima e questo è bellissimo perché per ognuno di noi, per ognuno di noi come anime, c'è questa incarnazione in cui cominciamo a rispondere, cioè, ci sarà per tutti, prima o
Certo.
dopo.
Esatto, e c'è in questa incarnazione un momento particolare, quello che viene chiamato il giro di volta. Brava,
Esatto, quello che parlava anche se vuoi Monica all'inizio. Ma
esatto.
che tutti abbiamo avuto, noi che siamo qui, l'abbiamo avuto tutti.
E certo.
E tutti lo avranno, se non in questa incarnazione, in una successiva, perché è la legge dell'evoluzione, quindi.
Giusto, giusto. Grazie, cara. Vai, Marina.
Come si fa a pensare astrattamente in forma concreta?
Ecco, questo è importante,
Ponendo il principio in pratica.
eh? Sembra, è la
Quindi.
cosa più semplice. Ponendo il principio in pratica, vedete come tutta questa lezione è proprio molto concreta? Cioè, come si fa? Non si prende l'effetto, si prende il principio, possiamo chiamarlo archetipo. Si va a contattare quell'archetipo e lo si porta in pratica, cioè gli si dà forma. È così che si porta lo spirito nella materia e lo si manifesta. Si prende ponendo il principio in pratica, senza, come dire, intermediari. È importante questo concetto qua, eh? Vuol dire un'astrazione, un simbolo. È un'astrazione, Marina, un simbolo?
Sì.
Sì. Infatti, no? Dall'anima ci arrivano quasi sempre, no? Simboli, perché l'anima è là e comunica con i simboli, mica comunica con le parole. Sì, poi noi le traduciamo in parole, ma insomma è già tutto un lavoro, no? L'anima comunica con un'astrazione, ma quel simbolo che noi cogliamo dobbiamo sapere tradurlo in una forma pratica, altrimenti rimane lì e non serve a nessuno. Qui ci viene detto, questo è il lavoro importante che dovete fare. Prendete quell'astrazione, quel simbolo, dategli una forma pratica, tangibile, che serva per migliorare l'esistenza umana. Questo è il significato. Collegando la verità all'esperienza. Quindi dice, lo dovete mettere in pratica, lo dovete esperire. Ogni volta che facciamo esperienza, abbiamo portato un pezzetto di cielo in terra, ce ne rendiamo conto? Ma fare esperienza non significa sperimentare. Sì, la sperimentazione ci può portare all'esperienza, ma a volte giriamo su quella giostra del criceto tante, tante volte, ripetendo quella non esperienza. Noi la chiamiamo esperienza, ma come mi capita sempre la stessa esperienza? No, caro. No, cara, è proprio perché non hai fatto esperienza che ti ricapita la stessa sperimentazione, cioè gli stessi effetti in cui caschi dentro. E voglio, non so, nei rapporti affettivi, no? Lo sappiamo bene, lo conosciamo bene, e ricontinuiamo ad innamorarci dello stesso tipo di persona e ricontinuiamo poi a ricadere nello stesso tipo di conflitto. Perché? Perché non stiamo facendo esperienza, cioè non stiamo portando quell'amore e saggezza dell'anima in pratica. Perché appena lo facciamo, facciamo esperienza e non continuiamo più a girare sulla giostra del criceto, ma pratichiamo. prendiamo il movimento a spirale, che è il movimento evolutivo, cioè andiamo avanti. E per ogni esperienza fatta, il bello è, udite udite, che non dobbiamo farla più. Ma non solo in questa incarnazione, ma in nessun'altra prossima incarnazione. Ogni esperienza acquisita è un pezzetto del piano divino che attraverso di noi abbiamo portato in manifestazione. E quindi non c'è più da ripeterla. Ma finché non abbiamo fatto esperienza, continueremo a girare sulla ruota, la giostrina del criceto. Faccio sempre questo esempio perché, siccome non è proprio carino, no? Girare come un ebete pensando di essere, chi ne sa, no? Chissà quale viaggio, e invece si è dentro in una giostrina che continua a girare su se stesso. Perché è quello che facciamo, purtroppo. È quello che più spesso facciamo. La vogliamo rompere sta giostra? Quindi Marina, cara, prosegui pure.
Quindi, collegando la verità all'esperienza, la realtà all'attualità e proseguendo con il pensiero precipitato nella giusta azione. Quindi, quando gli studenti si trovano di fronte a un problema per cui non c'è una soluzione scritta disponibile, devono cercare, attraverso il proprio allineamento verticale, quella saggezza che è in relazione con esso, e poi tradurre quella saggezza in una tecnica che possono utilizzare come mezzo di incarnazione spirituale. Essi devono andare oltre il libro. Il compito è quello di insegnare a se stessi di riordinare la propria vita e purificare la natura inferiore, bussando alla porta dell'iniziazione. Tutti gli studenti sono sul proprio sentiero, con il loro insegnante e il loro nemico. Anche se c'è sempre un aiuto disponibile per loro, tutti devono trovare la propria strada, tutti devono elaborare i propri problemi e la propria salvezza, tale è la legge.
Cara, cosa significa?
E significa che ognuno di noi deve trovare la propria verità,
sì.
La trova dentro di sé. Per quanto possiamo leggere, studiare, eccetera, dobbiamo attingere alla saggezza della nostra anima.
Che è il maestro.
Maestro, quindi...
E il nemico chi è? E il nemico chi è? Quando qui cita, no, l'insegnante, che è il maestro, è dell'anima, sì. E il loro nemico?
E il nemico sono quelle parti che vanno purificate, quelle parti che ci fanno fare l'esperienza per essere superate e portate come amiche.
Quindi quelle parti della personalità, della persona?
Sì. Sì, sì, sì.
Bene. E quindi ci dice anche che nessuno lo può fare per noi. L'esperienza diretta è l'unico modo di trasmutare la saggezza in un atto concreto. Non vi è altra via o aiuto. È una realizzazione che deve necessariamente essere compiuta dalla unità di coscienza che sceglie quella direzione e imposta la propria vita in quel senso. Quindi ci compete, se non vogliamo rimanere schiavi delle aberrazioni della personalità, ci compete dovere, attraverso la sperimentazione di qualsiasi evento, farne esperienza, cioè liberare quel significato evolutivo, liberare quel pezzetto di piano divino dentro di noi, perché è imprigionato dentro di noi, da nessun'altra parte, è imprigionato lì, è quell'amore che è imprigionato dentro di noi, e mano che lo liberiamo, noi riusciamo a esprimerci in grazia di Dio, sempre meglio in grazia di Dio. Esercizio per tradurre un'astrazione in forma concreta.
Pensa alla verità prima di agire. Pensa il principio, l'archetipo, prima del pensiero stesso.
Quello che si diceva prima. Quando sentiamo, dobbiamo cercare di percepire sempre qual è l'archetipo. Lo so, ci sono degli esercizi appositi che si fanno. Adesso Va bene, la prossima lezione ritorneremo anche su questo concetto perché è importante. Come faccio a comprendere qual è l'archetipo in un certo evento, no? Una certa manifestazione? Come faccio a comprendere qual è il significato? Il significato evolutivo. Allora, facciamo solo un esempio veloce. In tutte le manifestazioni di guerra, tanto per fare una cosa così la comprendiamo subito, in tutte le manifestazioni di guerra, di conflitto, l'archetipo è quello della pace. Se non lo comprendete subito, non importa, ci riflettete sopra e arriverete a comprenderlo, perché tutti gli archetipi sono divini e siccome il piano divino è sempre in manifestazione, tutti gli archetipi sono positivi, cioè sono gli archetipi, cioè i prototipi delle forme per realizzare il piano. Quindi non c'è un archetipo della guerra. La guerra è una interpretazione distorta fatta dagli uomini, cioè dagli esseri umani, dell'archetipo della pace. Questo deve essere chiaro dentro di noi. Così come l'archetipo dell'amore, tutte le distorsioni, tutti i crimini che vengono compiuti su questa terra, crimini dovuti al possesso, io faccio sempre l'esempio dello stupratore pedofilo, perché è un esempio forte, ma il pedofilo interpreta in modo del tutto distorto quella che è la sua ricerca inconscia di amore puro. Ed è per questo che poi va a violentare un bambino, perché il bambino è il simbolo dell'amore puro. Quindi l'archetipo è quello dell'amore puro che anima il pedofilo, il quale però lo travisa completamente. E qui sta la nostra parte del ricostruire la forma idonea, la forma congrua, che è quella dell'amore puro in quel caso. Per cui questo è tutto il lavoro di trasmutazione, che è quello che cambia anche la nostra vita, per cui noi, ognuno di noi, non vedrà più la guerra, cioè non vedrà più l'effetto, per quanto tremendo e crudele, della guerra, ma andrà a focalizzarsi, e questo è la trasmutazione, la redenzione della materia, ma andrà a focalizzarsi sull'archetipo della pace, perché solo in questo modo porteremo pace entro i cuori e sulla terra, non rimanendo attratti dall'effetto distorto, ma andando a ricollegarci all'archetipo divino. Questo è il lavoro di trasmutazione ed è importantissimo perché cambia lo sguardo dentro di noi, cambia il nostro modo di vedere il mondo, cambia il nostro modo di non essere più attratti dagli effetti negativi, ma di scoprire entro quegli effetti il significato evolutivo e l'archetipo divino, che è di amore, di pace, di benessere. Perché gli archetipi sono 22, ma sono tutti positivi. Comprendete questo? Guardate che qui stiamo toccando, come dire, la ferita aperta, ma la ferita è aperta dentro di noi e la ferita sta nel nostro modo distorto di guardare, nel nostro modo distorto di, perché distorciamo quell'immagine divina, ma siamo noi che la distorciamo, non è distorta l'immagine divina di per sé, è il nostro sguardo, il nostro modo errato di guardare e quindi di proiettare, perché noi pensiamo di non valere niente, ma noi proiettiamo continuamente cose che poi si concretizzano, immagini che si concretizzano, ma se quelle immagini che proiettiamo sono quelle della guerra, non comprendendo che invece l'archetipo è quello della pace, allora cosa faccio? Guardo l'effetto, ma dentro a quell'effetto che è distorto, ad esempio una guerra, gli effetti tremendi di una guerra, io risalgo in quella vibrazione dell'archetipo che è la vibrazione della pace e mantengo il mio sguardo nella vibrazione della pace Solo così posso portare la pace nell'ambiente intorno a me, dentro di me prima di tutto, e nell'ambiente dentro di me. L'esempio pratico è che se io guardo alle immagini della guerra, a quell'effetto disastroso, il mio cuore sarà gonfio di rancore e di rabbia. Ma il rancore e la rabbia sono l'opposto dell'amore, perché genereranno paura dentro di me. Come faccio per non essere colpito da quelle immagini tremende di distorsione dell'archetipo della pace? Rivado con lo sguardo all'archetipo della pace. Questo è l'unico modo di salvare questo mondo. Perché se sto in quell'effetto, continuo a proiettare fuori di me l'effetto disastroso della guerra. Io non so se riuscite a comprendere fino in fondo, perché questo è la magia che dobbiamo fare dentro di noi. Non la dobbiamo fare fuori, prima di tutto la dobbiamo fare dentro di noi, riuscire a vedere con gli occhi dell'anima. E l'anima non vede la guerra, vede solo la pace. Noi proiettiamo ciò che cogliamo con lo sguardo e non ci accorgiamo, ma manteniamo la guerra perché continuiamo a proiettare col nostro sguardo la guerra, il conflitto, la separatività. È per quello che dobbiamo cambiare lo sguardo, il nostro sguardo sul mondo. Ed è difficile, perché se stiamo con gli occhi dentro all'illusione e alla manifestazione apparente, non vediamo che disastri, guerre, conflitto, paure. Eppure il piano divino è in manifestazione. E uno dice, ma dov'è? Dove cavolo è? Caro amico, cambia lo sguardo e coglierai il piano divino in manifestazione. Quindi Tatiana, scusa, ho avuto un momento di sfogo.
La trave, cerchiamo di vedere la trave del nostro occhio.
Esatto. La pagliuzza. Esatto.
Che riproduce, penso, le stesse parole.
Sì. Quindi, cara, finisci quello...
E quella pausa della consapevolezza spirituale che permette di realizzare la traduzione della saggezza in conoscenza. E la disciplina della mente che si occupa della saggezza dell'anima, piuttosto che degli impulsi e delle risposte automatiche della forma.
Ecco, vedete, detti in altri termini, quello che ho appena detto, no? Che si occupa della saggezza dell'anima piuttosto che degli impulsi e delle risposte, cioè gli effetti automatici dentro la forma, che sono tutte le distorsioni che noi vediamo quando vediamo con gli occhi della persona. Ma quando vediamo con gli occhi dell'anima, ci accorgiamo che il piano divino è in atto e noi possiamo far meglio, manifestarlo in modo migliore. Tatiana, vuoi aggiungere qualcosa?
No, grazie. Forse meriterebbe che aggiungesse tu qualcosa su e quella la pausa della consapevolezza spirituale.
La pausa?
Sì.
Intanto quella pausa è il silenzio. Letteralmente il silenzio. Adesso noi qua usiamo tante parole e cerchiamo sempre di usarne il meno possibile in questo impegno a poter comunicare questi concetti, che sono i concetti evolutivi, ma il silenzio è un ottimo strumento quando riusciamo a fare silenzio dentro di noi. Cioè a mettere a tacere i nostri corpi, la mente, le emozioni e le azioni. Fermarci, stare in silenzio, perché solo nel silenzio si palesa la voce dell'anima. Quindi quella pausa è proprio, lo sappiamo tecnicamente, è l'interludio che c'è tra un respiro e l'altro, quel silenzio. Quel presente che c'è quando non stiamo nel tempo. Questo l'ho detto in un modo metafisico, ma è una verità. Il presente lo cogliamo solo quando non siamo nel tempo. Ma per non stare nel tempo e non essere imprigionati nella dimensione lineare del tempo, dobbiamo rifugiarci fuori dal tempo e fuori dallo spazio, in quella che è la dimensione dell'anima. E quindi ancora una volta seguire quel silenzio. L'esempio ce lo legge Teresa?
Sì. Se l'orgoglio è uno dei tuoi difetti, collegati al principio che lo genera. Esso ha in sé il seme del dominio in tutte le sue forme, dalla fama alla ricchezza, al possesso sugli altri. L'archetipo è quello della supremazia dello spirito sulla materia, ma la sua manifestazione nell'orgoglio è alquanto distorta.
Vedete, no? È un altro esempio che si rifà sempre a quello. L'archetipo è sempre l'archetipo, è giusto, è, come dire, buono e giusto. È la supremazia dello spirito sulla materia. Ma quando lo cogliamo come effetto, diciamo, con l'occhio della persona, diventa la supremazia sugli altri. Ecco qua la distorsione.
Invoca il potere dello spirito affinché infonda in te la misura delle tue capacità e attraverso l'umiltà, che è quello stesso potere messo, però al servizio dell'umanità, sia d'aiuto per rendere fertile il terreno delle tue relazioni.
Cara Dici.
Ma così mi viene da pensare che, come un altro esempio, il discorso dell'avere il controllo, vabbè, io mi rifaccio sempre un po' alla famiglia, no? Sui figli.
Sì, cara.
Che nasce fondamentalmente dalla paura. E quindi quando così mi trovo in una situazione di grande tensione per via di alcune cose, preoccupazione alla meglio su invece sull'osservazione distaccata, mi rendo conto che le cose vanno peggio, proprio perché non guardo le cose attraverso l'anima, ma attraverso la personalità. Con le sue paure, con la sua mancata fiducia, no? E invece quando riesco ad avere uno sguardo dall'alto e guardo le cose con distacco,
quindi con gli occhi dell'anima, diciamo, no?
In un altro modo. Esatto, con lo sguardo dell'anima riesco invece intanto ad accettare quello che sta capitando e oltre a questo cercare di capire anche cosa c'è.
L'insegnamento che c'è, brava,
esatto,
l'insegnamento.
L'insegnamento. E quindi, insomma, non mi riesce sempre, però ecco già il fatto di avere questa capacità di osservare e di discriminare rispetto a una situazione piuttosto che un'altra è già qualcosa di molto buono.
E certo.
Questo perché, come si è detto in tutta la lezione, si cerca proprio di mettere in pratica, di attuare quello che è, insomma, di fare questo passaggio, cioè di utilizzare diciamo la saggezza e di applicarla, no?
Certo.
E quindi fare proprio questo sforzo, con tutto se stessi, perché si vuole come dire, rendere reale questo, diciamo, questo passaggio dal cielo sulla terra.
Perché sai, Teresa, è il più bel dono che ci possiamo fare.
Infatti.
È il più bel dono che ci possiamo fare, guardare con gli occhi dell'anima. E lo possiamo fare anche agli altri, è il più bel
esatto.
dono. Perché così troviamo non solo la verità, ritroviamo l'amore, ritroviamo la pace. Grazie, cara.
Grazie a voi. Grazie.
E direi che termina qui la lezione e ci risentiamo il prossimo lunedì. Buonasera a tutti.